Domenica 25 ottobre, trentesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Immanenza e trascendenza, storia e Signore di Dio, non possono essere mai separate. Osservatore e giudice di ogni azione degli uomini è il Signore. Quanto Abacuc dice del Signore è solo apparenza, non realtà e non verità. Tu dai gli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione. Perché vedendo i perfidi tace, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui? Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento. Continua dunque a sguainare la spada e a massacrare le nazioni senza pietà? Abacuc 1, 13-17. Questa è solo apparenza, la realtà è ben diversa. Ecco le parole vere proferite dal nostro Dio e Signore contro quante maltrattano il forestiero, la vedova e l'orfano. Se tu lo maltratterai, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Le modalità storiche di ogni intervento del Signore nella nostra storia sono mistero. Se però chiedessimo al Signore occhi per vedere e intelligenza per comprendere, il mistero si svelerebbe alla nostra mente. Sempre dobbiamo ricordarci della parola del Salmo. Non siate come il cavallo e come il mulo privi di intelligenza. Si piega la loro fierezza con morse e briglie, se no a te non ti si avvicinano. Salmo 32, 9. Sempre dobbiamo chiedere al Signore che ci colmi della sua intelligenza e sapienza. Capiremmo che la sua benedizione, la sua vita, la sua pace, la sua abbondanza si attingono nell'obbedienza ad ogni sua parola. Non maltrattare il forestiero, la vede l'orfano, solo un suo comando. Chiama Dio, obbedisce a ogni sua parola. Chi non obbedisce ad ogni sua parola non ama il Signore. Leggiamo Esodo 22, 20, 26. Non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Non maltratterai l'orfano e la vedova. Se tu lo maltratterai, quando invocherà da me l'aiuto, io darò ascolto al suo grido. La mia ira si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi impegni il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché la sua sola coperta è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso. E cosa giusta è che ognuno difenda il suo diritto? Ma è cosa più giusta che sul diritto prevalga sempre l'amore. Dinanzi ad un diritto da esigere e ad un amore da dare, sempre deve avere il sopravvento l'amore. Quando il fedele adoratore del Signore vive secondo questo principio santo, allora veramente la benedizione abbonderà nella sua vita. Lui è stato largo in amore fino alla rinuncia del suo diritto. Il Signore sarà grande in amore, rinunciando anche lui ad ogni suo diritto. Se invece si farà trionfare il diritto sull'amore, allora anche il Signore dovrà far trionfare i suoi diritti sull'amore. Quale sarà il frutto di questo trionfo? Dio dovrà privare l'uomo della sua benedizione. Se prendi impegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché la sua sola coperta è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti quando griderà verso di me, io lo ascolterò perché io sono pietoso. Questa verità mai dovrà essere dimenticata. Ma oggi noi abbiamo privato il Signore nostro Dio di ogni verità. Attribuiamo a Lui ogni nostro pensiero, desiderio, volontà. Anche i nostri peccati giustifichiamo in nome della falsità con la quale abbiamo imbrattato il volto del nostro Dio. È vero, siamo tutti figli di Dio, è vero, siamo tutti fratelli gli uni degli altri. Ci dimentichiamo però che essere figli di Dio e fratelli gli uni degli altri, secondo la carne, ed essere secondo lo Spirito Santo, sono due cose diametralmente opposte. Ci dimentichiamo che il Padre Celeste, anche i suoi figli, scaraventa nell'inferno il giorno del giudizio. Ma poiché il volto del nostro Dio è infangato con ogni falsità, tutto possiamo dire e tutto affermare. Avendo però infangato di falsità il nostro Dio, tutte le nostre falsità e menzogne le facciamo passare per sua purissima volontà. La volontà del Padre è quella che a noi ha rivelato nelle scritture profetiche. Quanto contraddice le scritture profetiche, mai potrà essere dichiarato volontà del Signore. Ma oggi la falsità e non la verità governa il pensiero dell'uomo. Seconda lettura. Quando la nostra fede è vera? È vera quando la nostra vita diviene incarnazione della parola di Gesù Signore. La parola di Dio è divenuta storia in Gesù Signore. La parola di Gesù è divenuta storia nella vita dell'Apostolo Paolo. La parola del Vangelo annunciata da Paolo è divenuta storia nella vita dei Tessalonicesi. Cristo Gesù e Paolo sono stati modelli per i Tessalonicesi. I Tessalonicesi sono modello di vita evangelica per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Ecco cosa attesta l'Apostolo Paolo di questa comunità. Così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Quando l'Apostolo Paolo parla di modello, subito dobbiamo ricordarci che si è veri modelli se in ogni cosa e in ogni momento sempre incarniamo la parola. Ecco cosa chiede ai Corinzi perché siano modelli. Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il nostro ministero. Ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza, nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama, come impostori eppure siamo veritieri, come sconosciuti eppure notissimi, come moribondi e invece viviamo, come puniti ma non uccisi, come afflitti ma sempre lieti, come poveri ma capaci di arricchire molti, come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. Seconda Corinzi 6, 2, 10. Modelli non però per un giorno o qualche anno, modelli per tutta la nostra vita dinanzi ad ogni uomo. Se siamo modelli, diveniamo germe di fede per ogni altro uomo. Leggiamo prima Tessalonicesi 1, 5 e 10. Ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove con la gioia dello Spirito Santo. Così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti, per mezzo vostro, la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio che gli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. Quando si diviene veri modelli, anche l'evangelizzazione riceve un grande beneficio, un poderoso aiuto. Il modello attesta che quanto viene annunciato non è solo una parola che sta nei cieli e che nei cieli deve sempre rimanere. Il modello dice che è possibile trasformare la parola del Vangelo in nostra vita. Realmente possiamo abbandonare le nostre molteplici idolatrie e immoralità e realmente possiamo vivere nella verità e nella giustizia. Ecco cosa produce l'esemplarità o la vita evangelica dei Tessalonicesi. Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che viene. Le opere evangeliche dei Tessalonicesi precedono l'Apostolo Paolo e ne spianano la strada. È come se la vita dei Tessalonicesi fosse una vera e propria pre-evangelizzazione. È come se fosse il buon terreno sul quale seminare la parola del Vangelo. Un esempio dell'Antico Testamento può aiutarci a comprendere questa altissima verità. Perché Rahab salva i due esploratori mandati da Giosuè in Gerico? Li salva perché la fama delle opere di Dio dall'Egitto era arrivata fino al suo orecchio. Ascoltiamo le sue parole. Quegli uomini non si erano ancora coricati quando la donna salì da loro sulla terrazza e disse loro: «So che il Signore vi ha consegnato la terra. Ci è piombato addosso il terrore di voi e davanti a voi tremano tutti gli abitanti della regione. Perché udimmo che il Signore ha prosciugato le acque del Mar Rosso davanti a voi quando uscite dall'Egitto e quanto avete fatto ai due re, Amorrei oltre il Giordano, sì come Og, da voi votata allo sterminio. Quando l'udimmo il nostro cuore venne meno e nessuno ha più coraggio dinanzi a voi, perché il Signore è vostro Dio e Dio lassù in cielo e qua giù sulla terra. Ora giuratemi per il Signore che, come io ho usato misericordia con voi, così anche voi sarete benevolenza verso la casa di mio padre. Datemi dunque un segno sicuro, che lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e quanto loro appartiene e risparmierete le nostre vite dalla morte. Giosuè 2:1-24. Quando le opere del Vangelo precedono l'evangelizzazione, seminare il Vangelo nei cuori riceve un potentissimo aiuto. Lettura del Vangelo. Amare e ascoltare, ascoltare e obbedire. Si obbedisce non certo alla propria volontà, ai propri istinti, ai propri vizi. Si obbedisce a una parola, ad una verità, ad una giustizia, ad una legge che il Signore ha dato all'uomo, sua creatura. Dal primo istante della creazione fino alla conclusione della rivelazione pubblica, che nel canone delle nostre scritture è sigillata nel libro dell'Apocalisse, la parola alla quale obbedire è sempre quella del Signore. Primissime parole del Signore. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Genesi 1:28. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Genesi 2:16-17. Ultimissime parole del Signore nella sua rivelazione pubblica. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglierà qualcosa dalle prove di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Apocalisse 22, 18, 19. Ecco la sequenza che troviamo nel Deuteronomio, capitolo 4. Ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entrate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che vi ho comandato e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. Deuteronomio 4, 1, 2. Capitolo 5. Mosè ricorda tutta la legge scritta sulle due tavole di pietra. Capitolo 6. Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore, vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi, perché li mettete in pratica nella terra in cui state per entrare e per prenderne possesso. Perché tu temi il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi, che io ti do, e così si prolungano i tuoi giorni. Ascolta Israele e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorre latte e miele, come il Signore Dio dei vostri padri vi ha detto. Ascolta Israele, e il Signore è il nostro Dio, l'unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi. E li scriverai sugli stivi della tua casa e sulle tue porte. Deuteronomio 6, 1, 9. Gesù, ricordando il primo comandamento della carità, altro non vuole insegnarci se non che il vero amore è il vero ascolto. Gli risposi: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Il primo comandamento è obbedire ad ogni parola del tuo Signore, con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutto te stesso. Tutto l'uomo, e non solo una parte di esso, è chiamato ad obbedire al suo Dio e Signore. Amare e consegnare tutto il nostro essere all'obbedienza, alla parola del nostro Dio. La parola non è però quella da noi pensata. La parola è quella codificata, scritta, consegnata alle scritture profetiche. Leggiamo il testo di Matteo 22, 34, 40. Allora i farisei, avendo udito che gli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il primo comandamento? Gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Il secondo è simile a questo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Anche il secondo comandamento, amerai il tuo prossimo come te stesso, non è affidato al cuore dell'uomo. Anche questo comandamento è inciso sulla carta, viene dal cuore del Padre e fissato nelle scritture profetiche. Il secondo poi è simile a quello, amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. Chi è il nostro Dio? È colui che vive per dare vita all'uomo. A cosa è chiamato ogni uomo? A imitare il suo Dio e il Signore. Come si imita il Signore? Vivendo per dare vita all'uomo. A quale uomo dobbiamo dare vita? Ad ogni uomo con il quale entriamo in contatto. Amico, nemico, buono, cattivo, ricco, povero, sano, ammalato, abitante nella nostra terra, forestiero. Il cristiano poi deve vivere un amore tutto fondato sull'amore di Cristo Gesù. Chi è Cristo Gesù? colui che ha dato la sua vita per la nostra salvezza e redenzione. Nel dono della vita in nulla si è risparmiato. Chi è il discepolo di Gesù? Colui che ama ogni uomo offrendo la vita per la salvezza e redenzione. Vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Amare secondo l'Antico Testamento e amare secondo il Nuovo non sono la stessa cosa. Cambiando il modello dell'amore, prima il modello era il Padre, ora il modello è il Figlio unigenito del Padre, fatto carne per la nostra salvezza. Cambia necessariamente anche il nostro amore. Rimane però intatta la legge che regola l'amore. A questa legge nulla si aggiunge e nulla si toglie. Questa legge è contenuta per noi nelle scritture profetiche del Nuovo Testamento. Amare e obbedire. L'obbedienza alla parola e allo Spirito Santo. L'obbedienza al carisma, alla missione, alla vocazione, ad ogni sacramento che si riceve. Chi vuole amare secondo verità deve avere sempre due obbedienze. La parola e lo Spirito Santo. Nella parola senza lo Spirito Santo, nello Spirito Santo senza la parola. Madre del Signore, tu hai ascoltato la parola e adesso ti sei consegnata con il tuo corpo, la tua anima, le tue forze, tutta te stessa, lasciandoti condurre dallo Spirito Santo. Aiutaci, perché anche noi possiamo consegnarci alla parola con tutto noi stessi, lasciandoci sempre muovere e condurre dallo Spirito del nostro Dio e Signore. Amen.